continuiamo ancora, ancora una, un passetto, a cogliere appunto questo mistero, no, della testimonianza di Gesù. Stamattina finivo, no, con il riferimento, no, che Gesù è chiamato il Re della Gloria proprio sulla croce. E non è soltanto una specie di, non so come, di lettura teologica del mistero che lui sta vivendo. È esattamente il contenuto di quello che sta vivendo. Voi sapete, non so che, come dire, nella rappresentazione di Gesù crocifisso, il titolo che c'è sopra la testa di Gesù, no? Normalmente è INRI, no? Secondo le iniziali latine della parola, no? Gesù Nazareno, Re dei Giudei, che sarebbe la notifica della condanna perché ha subito un processo. No? Ci sono però antichi crocifissi dove invece di questo INRI, che è la ripresa del racconto evangelico, no? Viene messa l'interpretazione che dà Giovanni, l'evangelista Giovanni, con l'immagine del quando sarò innalzato attirerò tutti a me, no? Si parla della gloria. Allora è indicato come il Re della Gloria. Il Re perché sottolinea la libertà sovrana con cui Gesù ha accettato la morte. Non è che si è trovato in una certa circostanza e ha dovuto, come dire, accettare. Non è che è stato preso perché sono venuti a cercarlo. E poi lo vediamo con il riferimento che ho accennato dell'angoscia che accompagna il ministero pubblico di Gesù. Cioè lui da sempre, no, ha avuto questa angoscia di arrivare a Gerusalemme, e l'angoscia ha a che fare non tanto come termine, come indichiamo noi, sono angosciato, quindi sono oppresso, non come dire, sono tutto mortificato. L'angoscia qui è in rapporto al desiderio supremo che ti muove per poterlo realizzare, per arrivare al punto che si compie. Allora, questa angoscia di Gesù è l'angoscia di arrivare a Gerusalemme, ma non tanto di almeno mi tolgo il dente, perdonate l'espressione, no? Mi fa male il dente, mi tolgo il dente, ma è nel senso di è così pieno, carico di quello che è il desiderio di Dio di manifestare tutto il suo amore per gli uomini, che lui ha l'angoscia di arrivare a Gerusalemme perché finalmente questo si manifesti, e si manifesta proprio con la sua crocifissione. È chiamato poi della gloria Re perché sovrano, ha voluto, è libero nel, e gloria perché la gloria è splendore di amore per noi. Allora lì appare in massimo grado fino a che punto l'amore del Signore si è manifestato. Quel momento lì che rappresenta come il culmine e della sua angoscia che l'ha condotto a Gerusalemme, e che rappresenta il culmine proprio della manifestazione dell'amore di Dio per noi uomini, costituisce anche il culmine della tentazione. Allora, quando il diavolo ha lasciato Gesù, no? Che ha vinto le tre tentazioni, il testo dice si ripresenterà all'occasione propizia. L'occasione propizia è sotto la croce. E l'evangelista che riprende i termini più precisi delle tentazioni nel deserto è Matteo. gli altri evangelisti prendono un elemento o un altro, dice Matteo è come se ridescrive radicalizzate le tre tentazioni. E siamo al capitolo 27 di Matteo, ai versetti 42-43. Se volete anche in precedenza, ma in precedenza rappresenta proprio come la scena. Allora, la scena è descritta così: ci sono i passanti che vedono questo tipo di esecuzione e dicono, quindi non sono passanti per caso, perché hanno già il pensiero di critica, quando dicono: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Questo è detto dai passanti. Poi l'evangelista aggiunge: intervengono anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui. Ricordate che la morte in croce è la morte più ignominiosa, non è la morte più dolorosa, è la morte più ignominiosa. Quindi questo del far beffe di un condannato, avevano buon gioco di prendere le espressioni che Gesù aveva usato e di ritorcergliele contro, perché a tutta evidenza avevano ragione loro. Le espressioni caratteristiche che voi non dovete semplicemente sentire come espresse dalle loro bocche, ma quell'espressione è l'eco dell'ultima tentazione che il demonio, come dire, cerca di buttargli contro in qualche modo per mettere la firma. Dice: avevo ragione io. Allora, ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Questa è la prima dichiarazione beffarda. Deduzione: lui che ha parlato di salvezza ha parlato da fanfarone, da millantatore, non riesce neanche a salvare se stesso. Questa è la prima beffa, diciamo. Poi è il re di Israele, quindi titolo di nobiltà, è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. È un'espressione di verità del loro cuore questa? È evidente che loro pensano: non può avvenire, quindi abbiamo ragione noi. Poi la terza espressione: ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Se voi ricordate le tentazioni, allora lo liberi lui, buttati giù dal pinacolo del tempio, no? E tu verrai. Oppure quello della scendi dalla croce e crederemo in lui, no? E come dire, visto che tu hai il potere di moltiplicare le pietre in pane, fallo. E così dimostri che hai questo potere. La cosa molto strana nei racconti evangelici è che viene descritta la cronaca: un giornalista che fosse passato in quel momento e si fosse trovato lì avrebbe registrato queste espressioni di queste persone, punto. Quando l'evangelista racconta, non racconta semplicemente come un dato di cronaca, ma lo racconta per sottolineare quello che Gesù viveva. Allora, E questo è l'aspetto veramente drammatico della rivelazione di Dio. Queste espressioni, che sono le espressioni di Beffe, dicono la verità. La verità in questo senso. Gesù non può salvare se stesso. Allora, non fate il ragionamento come facevo io da piccolo. Dicevo, mi ricordo, un bambino di 8-9 anni, sai, quando si andava al catechismo, no? Mi ricordo ancora i ragionamenti che facevo. Ma cosa gli costava? Scendeva, avete visto che sono capace? E poi risaliva. Cioè, il bambino, no, che segue le immagini, ce lo può fare, no? Allora, noi ragioniamo in termini di, siccome Dio può fare qualsiasi cosa, e dimentichiamo che è Dio proprio perché, come dire, si attiene completamente alla dimensione, alla realtà umana che ha assunto. Quindi non può salvare se stesso. È una verità quello che, pur detto beffardamente, queste frasi esprimono. Lui non può salvare se stesso. Perché se salvasse se stesso, diciamo, facciamo un ragionamento per assurdo, no? Se potesse salvare se stesso, vuol dire che lui non è in intimità con il Padre, non sta rivelando qualcosa che viene dal Padre, non sta annunciando qualcosa che è riferito al Padre per lui, non c'è il mistero della Trinità. Cioè, se noi andiamo dietro ai ragionamenti, ci accorgeremmo che se avesse potuto salvare se stesso, tutto il mistero che sta rivelando è fasullo, non c'è niente. Eppure nei nostri ragionamenti, molto astratti, noi diciamo, siccome Dio lo poteva fare, non l'ha voluto fare. Noi ragioniamo così. Non che non l'ha voluto fare, non lo poteva fare. Perché, e in questo veramente, non è che sembra Dio, è Dio, avendo assunto la natura umana, resta fedele fino in fondo. Quindi questa è la prima cosa, non può salvare se stesso. Quando si dice ha confidato in Dio, lo liberi, allora lui non può essere liberato dalla morte. Se fosse liberato dalla morte, la realtà della morte, che è una realtà umana, non sarebbe mai redenta. Se non è redenta la morte, l'uomo non è redento. Capite? Quindi anche questa cosa, l'ho confidato in Dio, lo liberi, cioè non può essere liberato. E non pensate lo libera dopo, con la risurrezione. Lui sta parlando nella sua umanità, quindi sulla croce non può essere liberato. E terzo, quello del dimostrare, no? Dio è Dio perché non deve dimostrare di esserlo, lo è, punto. Allora Gesù non può dimostrare nulla. Se uno tendesse a dimostrare che è una certa cosa, vuol dire in fondo che non ci crede neanche lui. Per esempio, quante volte no, ma questo è solo come un ragionamento che avviene dietro di noi, quando uno vuol mostrare, pensate per esempio nella crescita, non so, dei figli, no? Quando un figlio vuol dimostrare che è come, fallisce sempre. Quando noi vogliamo dimostrare che siamo capaci di, falliamo sempre. Cioè il voler dimostrare rivela la paura che non siamo all'altezza. È sempre così. Allora, la cosa drammatica, noi dal punto di vista umano potremmo dire tragica, di questa, del racconto di questa scena, è che è vero, Gesù non può salvare se stesso, non viene liberato dalla morte, non può dimostrare nulla, ma proprio questo comporta la rivelazione del vero amore di Dio che riempie la sua vita e che riverberà nel cuore degli uomini che si volgeranno a Lui. Vi ricordate la grande profezia? Guarderanno a me che hanno trafitto. Adesso non mi ricordo più se è Isaia, mi pare, e non sono sicuro, non sono andato a controllare. Isaia, no? Guardando me ti hanno trafitto. Perché la nostra salvezza dipende dal guardare, dal volgersi a quel trafitto? Perché nessuno si può dare la salvezza da solo. E la salvezza è l'espressione della grandezza e dell'amore di Dio per noi senza alcun titolo da parte nostra per riceverla. In questo senso la salvezza è un dono gratuito di Dio. In che senso è l'ultima tentazione del diavolo? È come se il diavolo stesse a guardare cosa succede. Allora, lui sa che è figlio di Dio, ma non sa fino a che punto, non sa dentro quale mistero, non sa con che scopo. E più preme per far valere il suo potere, quindi lo fa condannare, lo fa calpestare, vilipendia, si dice, no? Lo vilipendia, no? Lo tratta togliendogli anche la stessa dignità di uomo, no? Di umanità, pensa che così possa ottenere la vittoria. I padri antichi dicono, no? Il demonio dalla morte, con la morte è stato vinto. È un'immagine, no? Cioè, praticamente il demonio mangiando la morte si è trovato morto lui. Lui voleva dare questa morte come a riprova della sua vittoria, e invece si è trovato sconfitto. Questo perché in tutta questa, diciamo, questo togliere l'umanità, calpestare l'umanità, mortificare l'umanità, non solo non, diciamo così, non ha distolto quel profeta, quel figlio dell'uomo che il demonio tenta, ma ha fatto in modo che proprio nel momento in cui sembrava che tutto fosse a suo favore, cioè che vincesse, invece si è trovato totalmente sbalestrato, sconfitto, nel senso che si è reso conto che più potere esercita sull'umanità meno ne ha. Perché il potere che lui esercita è per poter tirare alla sua verità, che è una verità di divisione, che è una verità di malizia, che è una divinità che è di rancore, di odio. È lì che ci sarebbero tutte le ragioni per adirarsi, per arrabbiarsi, per odiare. Non avviene questo. Quindi Gesù nella sua umanità rimane in comunione con Dio e rimane solidale con gli uomini. Tanto, come vi dicevo forse il primo giorno, no? Quando lui prega poco prima di emettere il suo spirito nelle mani del Padre, non dice come nella sua generosità, io vi perdono. Dice, Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Cioè lui non si appoggia sulla malizia degli altri per trovare difesa presso Dio, né si appoggia su Dio per trovare fondamento all'accusa verso gli uomini. Lui persiste nell'essere in comunione con Dio e in solidarietà con gli uomini. La vittoria sul diavolo è questa. Lui per quanto può calpestare, non convince l'umanità a dividersi e da Dio e dai fratelli. Voi pensate alle nostre tentazioni. Uno mi pesta i piedi, io sono già nei guai, mi pesta i piedi e non che mi ammazza, mi pesta i piedi, io sono già nei guai perché suppongo che ho perso qualcosa, lo devo recuperare, devo riavermi. Questo movimento è quello che sancisce quel famoso dazio al diavolo. È giusto che tu abbia diritto, è cretino l'altro, ha fatto male l'altro, tu devi, cioè divide, separa, separa da Dio e separa dai fratelli. Voi guardate, tutti i peccati che facciamo sono nella logica della separazione da Dio e dagli uomini. La deduzione qual è? Quando noi siamo separati e da Dio e dagli uomini, siamo separati anche da noi stessi. Cioè, noi, in fondo, no? Siamo contraddittori. Cioè, abbiamo un desiderio e poi viviamo un'altra cosa. Guardando a Gesù, si coglie in che cosa consiste la salvezza, in che cosa consiste il dono della salvezza. E in che cosa consiste per la nostra umanità avere la salvezza? È vivere la nostra umanità in totale comunione con Dio e con i fratelli. Sarebbe il principio dove si può toccare Dio. Dove? Oppure, se potete fare la domanda del catechismo, no? Si dice Dio, allora si rispondeva, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. In un punto non c'è. Teologhe, rispondete. In un punto non c'è.
Nel male.
No, male non esiste. Il male, come dicono, no? È la mancanza di, no? È la distorsione di. Cioè, non richiede una risposta in astratto, è Dio ha così sposato l'umanità che dove è rifiutato non entra. L'unico punto è il cuore. Però la coscienza di questo che Dio non entra permette a quel cuore di capire che è stato creato e strutturato sulla comunione con questo Dio. È molto misterioso questo. Per esempio, una delle frasi che fin dall'epoca dei detti dei padri del deserto non ha risuonato costante: tocchi un uomo, tocchi Dio, tocchi Dio, tocchi l'uomo. Allora provate a fare così. Se voi di Dio avete un'idea meschina, per esempio, pensate all'ipotesi piuttosto pagana dell'idea nazista, una divinità che esalta una razza, no? Quindi tutti gli altri, no? Quindi è un'idea di Dio meschina. Quando voi accettate un'idea meschina di Dio, prima o dopo voi combinerete tanti guai ai vostri fratelli. Cioè, voi vi troverete a calpestare i vostri fratelli, naturalmente giustificandoli. Voi pensate, per esempio, tutte le ideologie, no? Tutte, da nazismo, comunismo, quelli che almeno noi adesso recentemente conosciamo, no? Voi osservate, se doveste dedurre l'ideale che hanno e applicarlo all'immagine di Dio, si tratta sempre di un Dio meschino. Quando si dice che Dio è morto, no? Nella cultura, non intendete che l'uomo moderno ha l'ardire di aver ucciso Dio, ha semplicemente la coscienza di accogliere che quell'idea che si è fatta di Dio non tiene più, ma quell'idea non corrisponde a Dio. E viceversa, se voi calpestate un uomo e vi sentite in diritto di calpestarlo perché poi ha fatto del male, perché di conseguenza voi avete un'idea di Dio meschina. Perché se Dio è Dio, deve essere Dio di tutti. Nessuno di noi ha un diritto verso l'altro più di quello che Dio ha. E se per Dio ognuno è figlio suo, noi così dobbiamo muoverci. Allora, questa assunzione fino in fondo dell'umanità è da parte di Dio, tanto da essere calpestata in ogni modo, da essere vilipesa, da essere schiacciata, senza che questa umanità lanci accusa ai suoi fratelli o si rifugi presso Dio per avere un intervento contro chi ti fa male. Questa umanità è l'umanità salvata. Quando noi cerchiamo di mettere in pratica le virtù, cerchiamo di fare il bene, non è che noi pensiamo a diventare belli. Noi siamo immessi in questa strada di vivere l'umanità come l'ha vissuta Gesù, di vivere l'umanità redenta. E l'umanità redenta è l'umanità che sboccia in comunione con Dio e con i fratelli, sempre. Non c'è, in queste circostanze vi è concesso, in quest'altra no, non esiste. Però per far questo, ecco l'orizzonte del martirio. Per far questo occorre essere disposti a preferire il desiderio grande al desiderio piccolo, di preferire il mistero della conoscenza di Dio al proprio tornaconto. Ora, un altro elemento che fa pensare a questa assunzione fino in fondo dell'umanità da parte di Gesù risalta nella preghiera, diciamo, nel momento che sembra dal punto di vista umano il più tragico che Gesù ha vissuto, cioè nel Getsemani. Non so se voi sapete che ci sono testimonianze di persone, per esempio ho letto testimonianze di persone incarcerate durante la guerra, l'ultima guerra, no? E poi torturate. E, allora, l'attesa della tortura è molto più tragica che non il momento della tortura stessa. Nel senso che quando viene il momento della tortura, stranamente la persona si sente superiore ai suoi torturatori e può sopportare, ma il momento prima no. Cioè, il momento prima è di una angoscia, no? E non è questa la spiegazione, però se anche dal punto di vista umano, cioè dell'esperienza umana, viene così, si può comprendere anche per Gesù. Quell'aspetto, diciamo, no, che si aggiunge a questa tragicità dell'esperienza umana di Gesù è il fatto che lui fino a quel momento, se voi per esempio leggete i racconti del Vangelo, diciamo così come d'un fiato, no? Senza sapere come vanno le cose, leggeste la prima volta, e io vi dico, prova a tener conto di questo particolare, voi vi rendereste subito conto. Allora, quando Gesù incomincia a predicare, predica alle folle, poi restringe il campo, sempre di più. Più si avvicina a Gerusalemme, più il gruppo a cui parla è piccolo. Alla fine sono solo gli apostoli. Dopo che ha istruito gli apostoli, pensate all'ultima cena, lui è pronto, ha predisposto. Quindi da tanti sono diventati pochi. Evidentemente In questo si creano dei legami. Anche l'umanità di Gesù gioca su questi legami. Nel momento più tragico, quindi non solo i 12, i 3, no? Pietro, Giacomo e Giovanni, no? I 3 che l'hanno sempre accompagnato nei momenti molto singolari, neanche quei 3 gli sono vicini. Cioè lui è totalmente solo. Non è solo sulla croce che sua madre c'è, le pie donne ci sono, Giovanni c'è, ma nel momento della preghiera del Getsemani non c'è nessuno. E lui ha chiesto espressamente quello. È il momento in cui Gesù vive l'attesa della passione in totale solitudine. Questo dal punto di vista umano, e ripeto anche secondo le esperienze, cioè essere abbandonati nel momento più tragico, quindi non è che gli altri ti evitano la tragedia, ma sentire che tu sei abbandonato dà un senso di sconforto incredibilmente forte. E questo pensiero, no, che vi dicevo il primo giorno, no, che Gesù si lamenta, una volta sola si lamenta, non è un pensiero mio. Io almeno nella lettura dei vari autori l'ho trovato in Pascal, Blaise Pascal. Io prima, può darsi che ci sia anche prima, ma io non l'avevo registrato così. Invece in Pascal lui dice, no? È come se Gesù chiedesse, no? Vegliate con me, state con me, vi prego, state con me, ho bisogno di voi. Cioè, è la sua umanità che parla. Il momento è davvero terribile. Per questo che si dicevano che sembra l'unico momento in cui Gesù chiede qualcosa per sé. E Pascal dice così, no? Credo che Gesù non si sia mai lamentato, tranne quell'unica volta. Ma allora pianse come se non avesse più potuto contenere il suo dolore eccessivo. La mia anima è triste fino alla morte. Questa esperienza di morte è documentabile anche in esperienze umane. Gesù cerca compagnia e sollievo da parte degli uomini, e lui annota, caso unico in tutta la vita di Gesù, caso unico, ma non ne riceve. I suoi discepoli dormono. Allora, questa constatazione non è che induce Gesù a rimproverare i discepoli come prendendo le distanze. È come quando Pietro lo rinnegherà. Non è che Gesù non lo sa, ma non se ne distanzia. Qui la sottolineatura è non tanto che, diciamo, non rimprovera i discepoli, è che lui aveva bisogno e non li trova. È più una notazione della dimensione proprio della sua anima, dei suoi sentimenti. E in questo senso, no, risalta ancora di più che nella preghiera che fa il padre lo chiama Abba. È l'unico confidente. E lo fa in termini che noi, quando l'ascoltiamo, o quando a volte, non so, si spiega, sembra di vivere come un contenuto molto positivo, no? Tipo babbuccio mio, paparino mio, no? Ma questa espressione di estrema confidenza è detta in un momento di assoluta angoscia. Questo sempre per poter custodire la verità del suo aver assunto la natura umana fino in fondo. Io penso non so se sbaglio, ma per la nostra psicologia sembra qualcosa di impossibile. Come alcune annotazioni del Vangelo e alcune esortazioni, per esempio della tradizione cristiana, sembra che siano impossibili da vivere secondo la nostra psicologia. Sembra, ma non è così. Per esempio, una delle cose che mi ricordo, no? Non esiste nei sentimenti della psicologia quello che i padri antichi chiamano lo stato di harmonipi, che vorrebbe dire afflizione e gioia, contemporaneamente. Nella nostra psicologia le cose sono successive, se c'è uno non c'è l'altro. Nella dimensione invece spirituale uno sta nell'altro, costantemente, e lo vedremo domani come l'invito alla testimonianza. La testimonianza cristiana si risolve fondamentalmente nel poter portare letizia quando sei afflitto. Sei afflitto. E non afflitto perché hai mal di pancia, afflitto perché sei calpestato, afflitto perché sei portare letizia. A me piace, non so se a voi, forse alle sorelle straniere non è possibile, ma non so se a sorelle italiane conoscono le laudi di Jacopone da Todi. No, forse no. È un autore del 1200, ma ha uno zelo spirituale, no? un sentimento così potente e una capacità poetica così grande che riesce a comunicare gli stati d'animo che Gesù vive. Per esempio il famoso Stabat Mater, no? È di Jacopone da Todi, no? Lui si immagina che quando nella Trinità si decide, quindi le tre persone decidono che è il momento di compiere quello che da sempre, fin dalla fondazione del mondo, hanno immaginato per l'uomo, cioè il sacrificio dell'agnello, allora mette in colloquio il padre e il figlio. Se permettete ve lo leggo, è un italiano antico, che è un po' difficile, ma è molto bello. Quando si dice, figliolo mio, sumo sapere, è l'intelligenza, non la sapienza, no? Dar a chistare l'uomo, né in piacere a tutto quanto lo nostro convento. Cioè, tutti e tre, noi desideriamo conquistare l'uomo col nostro amore. Tutta la corte, vuol dire tutto il paradiso, quindi la compagnia degli angeli, tutto il paradiso sarà arcicontenta se tu vorrai compiere, realizzare questo desiderio. E lui risponde, o dolce padre mio, no? O dolce padre mio, io sono sempre rimasto nel tuo petto, nella virtù dell'obbedienza, io sono molto esercitato, ma lo dice all'interno della Trinità, eh? E dove tu vuoi che io abiti, io ho già desiderio di compierlo, perché questo è ciò che muove anche me, come muove te. Ho detto in traduzione, perché l'italiano è un po'... Ma è molto bello questo, no? Io insisto un pochino su questo, perché noi non abbiamo mai la sensazione che gli eventi che succedono hanno un retroterra. Hanno un retroterra molto profondo, se non, per non dire antico, no? Cioè, tutto pesca in questo volere di provvidenza di Dio per noi. È il volere di provvidenza di Dio ha a che fare sempre con la manifestazione dell'amore suo per noi attraverso il figlio. Ma tutto, ma noi siamo distanti. Comunque, la confidenza tra il figlio e il padre si gioca nella condivisione totale per quel sacrificio, per quella immolazione, che parla del desiderio da parte di Dio di essere in comunione con i suoi figli. Quando noi diciamo il peccato non fa orrore, che se parlate ai giovani e ai ragazzi così, non parlo, il peccato è piacevole, altro che fa orrore un corno. No? È bello fare una bella vita, non è che fa orrore. E Gesù è l'unico che può percepire fino in fondo l'orrore del peccato, perché il peccato non è che il contrastare questo desiderio di Dio per i suoi figli, è quello di dividere i suoi figli tra di loro e verso Dio. Il peccato, l'orrore è questo. Perché è orrore? Perché quando l'uomo è diviso da Dio ed è diviso dai suoi fratelli, non può più essere nella gioia. Non può più. Voi sapete la differenza che c'è tra piacere e gioia, no? Non abbinate il piacere solo al corpo, per dire, no? Alla carne o al sesso. Piacere e gioia è piacere momentaneo, poi finisce e ti lascia un certo amare. Amaro, non amare, amaro. La gioia invece è costante, è ingloba. Allora, quando Gesù avverte l'orrore del peccato, lo avverte da dentro quella confidenza con il Padre nella condivisione del loro desiderio di comunione con Lui. Quando Gesù fa questa preghiera nel Getsemani, non è che si ribella alla morte, alla sofferenza, semplicemente. È che l'angoscia deriva dal fatto di, e questo è profondamente umano, dal fatto di non reggere alla pressione della sofferenza, perché non ci sono ripari. Lui neanche ha il riparo. Noi potremmo dire, me lo sono meritato, sono disgraziato. Lui non può dire questo, perché è innocente. Gesù, nella sua umanità, non ha ripari per la sofferenza, quindi la prende in tutta la pressione che ha. E per poterla vivere, deve appellarsi a questa confidenza con il Padre, con Dio, che vuole la stessa cosa sua. In questo senso è interessante vedere, no, come, per esempio, se voi cercaste nella scrittura a quale personaggio vi riferireste per capire l'angoscia di Gesù nel Getsemani, a quale personaggio? Io ne ho scelti tre. Abramo, quando è richiesto, no? Allora, tenete conto che le richieste di Dio dovete collocarle nella storia di una persona. Non è che vale, come dire, ha richiesto l'immolazione del figlio, come fosse una cosa astratta. Voi andate a vedere chi è questo figlio, quanto è stato atteso, è in funzione di tutte le promesse che riceve, perdendo quello perde tutto, non solo come padre, ma anche tutto quello che... Cioè, quando voi... intuite la concretezza delle cose, allora capite l'angoscia che c'è dietro. Oppure, per esempio, per Mosè, dopo il vitello d'oro, no? Dopo il peccato del vitello d'oro, chi assicurava che Dio avrebbe ancora perdonato? Nessuno sapeva. E quando Mosè intercede presso Dio, le parti si invertono. Dio sembra un uomo e Mosè sembra Dio, perché Dio dice: m'avete estromesso, io estrometto voi, vi faccio morire tutti, salvo il mio servo Mosè, gli do un altro popolo. E Mosè deve dire: ma come? Ma non hai promesso altre cose? E tu non sei neanche fedele a quello che dici? È Mosè che lo ricorda a Dio. Ma quando Mosè lo ricorda a Dio, non sa se effettivamente Dio lo farà. Non solo. Ma quando Mosè dice: Dio può anche perdonare, ma sarà ancora in mezzo a noi? Ci darà ancora quella terra promessa che ci guiderà ancora? E Mosè deve arrivare al punto di dire: vuoi fare come vuoi tu? Fallo, però non cercare me, vai col paese. E Dio è contento del suo servo. Ha giocato la sua testa per una cosa che ha promesso Dio. La grandezza di Mosè sta che crede alla promessa di Dio quando non c'è più nessuna ragione per poterla mantenere dal punto di vista del popolo, perché il popolo ha abbandonato. È una tragedia. Voi sapete che due volte Mosè riceve la rivelazione di Dio. La prima, quando dice: no, io sono colui che sono. E la seconda? Quando dopo il peccato, lui che è in un'angoscia totale, che non sa che cosa avverrà, sale la seconda volta sul Sinai e non incontra più Dio direttamente, sente la voce. E la voce cosa dice? Il Signore grande nell'amore, no? E diciamo generoso nel perdono. Ma se voi l'ascoltate questo nel momento più tragico della storia del popolo, allora capite il valore. È come se una donna tradita e proprio in quell'occasione ti dice: ci credo ancora. Se non è tradita, non si riesce a cogliere fino in fondo questo. E Dio fa così con noi, ha fatto così con noi. Oppure l'altro personaggio, perdonate, io ho tirato un po', mi prende. Allora, il testo è la vicenda del profeta Geremia. Geremia è l'immagine della figura di Gesù che viene preso, processato e condannato, perché Geremia non ne ha mai fatto una giusta. Tutto quello che ha fatto si è sempre rivolto contro. Ha predicato tutta la vita che non bisognava andare in Egitto e lui è morto in Egitto. Cioè Geremia è leggeste il testo di Geremia, ma dal punto di vista della concretezza della sua vita, voi capireste che ogni espressione è di fuoco, ogni espressione è un pugno nello stomaco o una carezza dolcissima. Non parla in generale. Allora, queste tre figure, no? Abramo, Mosè e Geremia, se voi andate a leggere nella concretezza della loro vita, noi possiamo intuire nella concretezza dell'anima di Gesù, cioè della sua umanità, che cosa ha vissuto come angoscia nel Getsemani. E tutto in funzione del fatto che la sua umanità ha attraversato indenne, quindi non si è mai distolta dalla comunione con Dio e con i fratelli, nonostante il calpestamento totale. Ed è da lì che ci viene la salvezza, ma soprattutto è da lì che ci viene dato quello spirito che si è condotto lui a vivere l'umanità così, condurrà anche noi. Da qui deriva la testimonianza dei cristiani. Lo vedremo domani.